Il collaborazionismo è una, potremmo dire, quasi una variante che emerge all'interno del percorso storico nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Sostanzialmente il collaborazionismo è un fenomeno non solo politico, ma anche sociale e militare, che porta una fazione, ovviamente schierata politicamente, all'interno di una nazione occupata a collaborare con l'invasore straniero, con quello che fino a poco tempo prima era il nemico alle porte e che è passato dalle porte all'interno della nazione stessa. Abbiamo tanti di esempi di collaborazionismo in Europa. Il primo ha fatto storia, tant'è vero che nel nord Europa ancora viene ricordato il suo nome, non chiaramente con accezioni positive, è quello di Vidkun Quisling, il capo del partito nazionalista norvegese che preme dopo l'invasione del suo paese nel 1940 da parte della Germania nazista per instaurare un regime fantoccio. Poi ci sarà il caso di Léon de Grel nella zona della Vallonia, quindi nel Basso Belgio, la Francia di Vichy, che non sarà esattamente un regime collaborazionista vero e proprio, visto che non prenderà parte in maniera effettiva e continuata alla Seconda Guerra Mondiale dalla parte dell'Asse, ma avrà comunque un dialogo corrente e continuo fino alla fine della sua esistenza con l'occupante nazista. Anche la Repubblica Sociale Italiana, certo, in questo caso possiamo parlare addirittura di Stato fantoccio, ma un caso particolare di collaborazionismo, soprattutto per quello che è avvenuto dopo la guerra, è quello che riguarda la Croazia, che non è la Croazia attuale, la Croazia europea, la Croazia sorta dopo le guerre jugoslave del 91-95. No, parliamo dello Stato nazionalista croato, detto anche Stato Ustascia, uno Stato che nasce nel 1941 dopo l'invasione e la disgregazione del regno jugoslavo e che scompare nel 1945, ma scompare lasciando tanti interrogativi, tante caselle vuote, soprattutto di criminali di guerra ricercati, criminali che scappano, spesso portando con sé diverse ricchezze razziate nel tempo all'interno sia dello Stato di Croazia, ma anche nei territori vicini, grazie a delle complicità, tra cui quella importante di pezzi della Chiesa Cattolica. Questa è la storia di una Chiesa nazionalista, militante, una Chiesa che in fondo non ha applicato proprio il messaggio evangelico, ha scelto una parte politica, non la parte giusta, almeno dal punto di vista della storia. Questa è la storia di Krunoslav Draganovic, di Aloisi e Stepinac e della Chiesa Cattolica Croata nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ancora oggi, in zone dell'ex Jugoslavia come la Bosnia o la Serbia, il nome di Aloisi e Stepinac, ma anche il nome di Krunoslav Draganovic, o dicono poco, oppure provocano reazioni non certo amichevoli. Peggio ancora va col nome di Ante Pavelic, il Poglavnik, un titolo che si può tradurre con il duce italiano o il Führer tedesco, l'uomo che mise in piedi il movimento Ustascia e che governò col pugno di ferro la Croazia dal 41 al 45, godendo di diverse protezioni, ovviamente la protezione delle potenze dell'Asse, a cominciare dalla Germania, ma anche la protezione, o almeno la condiscendenza, di parte del clero cattolico, personificato in quella zona soprattutto da due uomini. Uno è Aloisi Stepinac, arcivescovo di Zagabria, proprio in quel periodo. Stepinac, che è una figura alquanto controversa, ancora oggi non è stata fatta piena luce e ci si divide tra i beatificatori e i detrattori dello stesso Stepinac. Per quale motivo? Perché non si è mai riusciti a capire quanto Stepinac abbia davvero avversato il regime Ustascia e quanto lo abbia favorito, quanto sia stato davvero attivo per cercare di salvare serbi ed ebrei e quanto invece sia stato favorevole alle conversioni forzate o alle deportazioni. Quello che è certo è che Aloisi Stepinac, dopo la guerra, ha subito un processo da parte della Jugoslavia federale, dallo Stato creato da Josip Broz Tito. Un processo che è diventato un affare diplomatico con uno scontro frontale col Vaticano e un affare politico, un qualcosa che ha destato scandalo, ma è chiaro che è una figura ancora difficile da inquadrare. Chi invece non ha nessuna difficoltà a essere inquadrato è padre Krunoslav Draganovic, un teologo nato in Bosnia da genitori croati, formato nella diocesi di Sarajevo, divenuto proprio lì sacerdote e poi mandato a Roma a studiare e rientrato in Croazia agli albori della Seconda Guerra Mondiale. Krunoslav Draganovic diventa Un personaggio molto, molto interessante per più motivi. Il primo, nonostante ci siano state diverse smentite, secondo diversi storici che hanno approfondito le triangolazioni tra i nazisti, gli Ustascia, le banche svizzere, ma anche il Vaticano e in seguito il Counterintelligence Corps americano, padre Krunoslav Draganovic sarebbe stato un ufficiale Ustascia col grado di tenente colonnello. Un qualcosa di cui Draganovic non ha mai dato né conferma né tantomeno pubblicità. È chiaro, d'altronde, finita la guerra e con la Jugoslavia di nuovo ricomposta, ma in forma di Repubblica federale e spostata a livello politico nell'emisfero orientale, quello sovietico, comunque di influenza sovietica, vantare dei trascorsi di guerra con gli Ustascia si sarebbe trasformato in una sorta di condanna a morte o al carcere a vita. Effettivamente, Draganovic di questo non ha mai voluto parlare. E finita la guerra, tornato nel 58 a casa sua dopo aver trascorso 13 anni a Roma, di cui parleremo tra poco, Draganovic si è sostanzialmente rinchiuso in un monastero a Sarajevo e da lì non è mai uscito. Ha fatto il teologo, quello per cui aveva studiato, ha approfondito le sacre scritture, ha impartito lezioni, ha formato nuove generazioni di sacerdoti. Nulla di più. D'altronde, all'epoca, nella Jugoslavia unita di Tito, per quanto la religione non fosse esattamente incoraggiata, era comunque possibile praticarla, molto più che in altri stati socialisti o comunisti o addirittura sovietici. Quello che non torna di padre Krunoslav Draganovic è il suo impegno dal 1941 al 1958. Ci sono quei 17 anni in cui ci sono troppe ombre su questa figura di questo monsignore che si muove tra Zagabria e Roma. Zagabria, dove inizialmente è ai servizi proprio del monsignor Stepinac, dell'arcivescovo. L'arcivescovo molto chiacchierato, perché si dice che sì, pronuncia delle omelie contro le violenze, contro la guerra, però è a favore delle conversioni forzate di serbi ed ebrei al cattolicesimo. E questa è una delle ombre che vengono imputate all'arcivescovo di Zagabria. E ombre ulteriori ci sono su diversi suoi sottoposti. Uno, come detto, è Draganovic. Quel Draganovic che nello stesso periodo funge da nunzio apostolico proprio dell'arcivescovado croato. Quindi si muove tra la sede dell'arcivescovo, il palazzo del governo a Zagabria, le ambasciate italiana e tedesca e Città del Vaticano, quindi Roma. Poi c'è un altro personaggio, si chiama Miroslav Filipovic, ma è conosciuto anche come Tomislav Filipovic o come Tomislav Filipovic Majstorovic. Scommetto che è un nome che non vi dice assolutamente niente. Va bene, allora vi spiego semplicemente chi è. Si trattava di un frate francescano, anche lui sottoposto alla diocesi, anzi l'arcidiocesi di Zagabria. Frate francescano che però prediligeva le maniere spicce, per non dire la violenza, per non dire le uccisioni, per non dire la tortura, al messaggio evangelico. Padre Miroslav Filipovic, o semplicemente Miroslav Filipovic, diventerà noto con due nomignoli non esattamente lusinghieri. Uno è quello di Diavolo di Jasenovac, il grande campo di concentramento, o meglio ancora, grande complesso di campi di concentramento e di sterminio creato dagli Ustascia, in cui le vittime si contano nell'ordine delle decine di migliaia. L'altro soprannome, forse ancora più esplicito, Fratello Satana. Quello che è certo è che nel 1942, cioè dopo oltre un anno dall'invasione da parte della Germania nazista, dell'Italia fascista, della Jugoslavia e dopo un anno dalla fondazione dello Stato autonomo di Croazia, Filipovic viene ridotto allo stato laicale, perché nel frattempo è stato arrestato. Arrestato per brigantaggio. E il bello è che Filipovic entra in quel complesso che abbiamo già chiamato, cioè il campo di Jasenovac, inizialmente come prigioniero. Nel giro di qualche settimana diviene guardiano e un anno dopo, per qualche mese, sarà addirittura comandante del campo. Certo, voi direte, è tutto sommato un religioso che è stato privato della tonaca, che è stato ridotto allo stato laicale e quindi si è comportato un po' come voleva, ma è costume di solito controllare quello che avviene, quello che viene fatto da chi viene ridotto allo stato laicale. In pratica, perché quello che è stato prima, cioè un sacerdote, nel suo caso un frate francescano, non si cancella. È difficile dimenticare che fratello Satana, un tempo non molto lontano, era stato un monaco e quindi un servitore della Chiesa. Ebbene, anche questo è uno dei tanti punti d'ombra di quel periodo in Croazia, in cui la Chiesa cattolica locale si è resa connivente, dal latino connivere, cioè chiudere gli occhi, o addirittura complice dei massacri perpetrati dagli Ustascia. Ustascia che in quel periodo hanno un motto: oltre ladrina, o nella Drina. La Drina è un fiume, segna il confine geografico tra la zona croata e la Serbia. I croati si rivolgono ai serbi, o emigrano o verranno uccisi. In qualsiasi modo, saranno tanti i pogrom promossi dalle milizie ustasce a danno dei villaggi serbi che vengono assaltati e distrutti, gli abitanti uccisi o deportati agli Jasenovac, dove ovviamente è impossibile scappare. Filipović, tra l'altro, a fine guerra sarà arrestato, portato a Belgrado, dichiarato colpevole in un processo di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e infine impiccato. Ma torniamo invece a Krunoslav Draganovic, questo personaggio così singolare, che si muove, come abbiamo detto, in varie direzioni. È così in particolare Krunoslav Draganovic che nel 1942 riceve un primo incarico da Lojze Stepinac, quello di supervisionare la confisca delle proprietà serbe in Bosnia ed Erzegovina. Per quale motivo un monsignore, un religioso, dovrebbe fare ciò? È questo uno dei punti che sostiene la tesi di un Draganovic quale tenente colonnello degli Ustascia. Andiamo oltre. Sempre nel 1942, per qualche mese, troviamo Krunoslav Draganovic a Jasenovac, non come prigioniero, ma come cappellano militare, che non porta esattamente il conforto ai reclusi. Celebra la messa per i guardiani, che sono tutti Ustascia. A metà del 1943, poco prima dell'uscita dell'Italia fascista dalla guerra, Stepinac manda Draganovic a Roma, come ufficialmente rappresentante della Nunziatura di Croazia. In realtà, secondo diversi ricercatori, diversi storici, lo manda come ufficiale di collegamento degli Ustascia. D'altronde, l'Italia ha sempre avuto un rapporto molto tormentato con gli Ustascia. Già ai tempi dell'omicidio del sovrano jugoslavo a Marsiglia, quando è vero, venne ucciso da un simpatizzante macedone, ma si capì subito, e i francesi lo capirono per primi, che dietro quel gesto, quei colpi di pistola e il lancio di una bomba a mano, c'era la mano degli Ustascia, che in quel periodo venivano ospitati da Mussolini e addestrati in specifici campi. Ma peggio ancora va con l'invasione del 41, quando viene creato questo stato che ufficialmente sarebbe una monarchia, perché la corona viene offerta a Aimone di Savoia, un parente del re, il quale però si guarda bene dal mettere anche solo piede in Croazia, anche solo per l'incoronazione. Ai suoi più stretti congiunti e alle persone di cui si fida, Aimone di Savoia confida: se metto piede lì, non mi rivedete più. Questi sono capaci di mettermi una bomba sotto il letto, addirittura sotto il trono. Aimone, quindi, che ufficialmente risulta Tomislavo di Croazia, non prenderà mai possesso della corona. In sua vece, quasi come un reggente, c'è Pavelić, che ne fa di tutti i colori. Quando l'Italia inizia a sfilarsi dalla guerra, Stepinac manda Krunoslav Draganovic a Roma. Lo manda a Roma perché ci sono diverse questioni da sistemare. Una riguarda il tesoro croato, o meglio, la massa di oro della Banca di Belgrado, che è stata razziata dagli Ustascia e nascosta, oro di cui non si troverà più traccia e che si dice sia passato attraverso le camere blindate della prefettura di Fiume, e forse lì qualche lingotto sarebbe stato trafugato, niente po' di meno che da un giovanissimo Licio Gelli, e poi sarebbe finito ad alimentare la fuga verso Sud America di tanti criminali di guerra. Verità o leggenda? Fatto sta che di quell'oro, appunto, non si è mai trovata traccia. Poi Draganovic a Roma ha un altro incarico, quello di cominciare a preparare il terreno per il dopo, perché nel 1943, nell'estate del 43, è sempre più evidente che la guerra non durerà ancora moltissimo e che la Germania ha perso l'iniziativa. L'estate del 43 è quella della battaglia di Kursk, il più grande scontro di carri armati della storia, che vedrà vincere l'Unione Sovietica. È anche l'estate in cui, come abbiamo già detto, l'Italia prima uscirà dal fascismo e poi abbandonerà il conflitto, salvo poi ovviamente rientrarvi con la guerra partigiana e la co-belligeranza. È anche l'estate in cui gli alleati iniziano a pianificare quello che sarà lo sbarco in Normandia, quindi la liberazione del continente. È l'estate in cui finisce, anzi ancora prima, nella primavera, finisce la storia dell'Afrika Korps o di quello che restava della Panzerarmee Afrika. Insomma, è un'estate di svolta, come era già stato in precedenza il trittico tra Midway, Stalingrado e l'Alamein, le tre battaglie che hanno fatto girare il corso della guerra. E Draganovic, nel suo periodo a Roma, un periodo che dura dal 1943 al metà del 43, al 1958, prende contatti anche al di fuori dei canali ufficiali. ufficiali. Prende contatti, ad esempio, con, si dice, l'Office of Strategic Service, l'OSS, diretto da White Bill Donovan, l'antesignano dell'attuale Central Intelligence Agency. Di questo non c'è completa riprova. Quello che è certo è che invece prende contatto con quel meccanismo che si chiama Counter Intelligence Corps, sarebbe il controspionaggio militare americano. Iniziano i primi contatti perché gli americani sono interessati non solo al flusso di oro che si sta muovendo dalla Croazia verso l'Italia, oro di cui appunto si perderà traccia, ma sono anche interessati al acceso nazionalismo e anticomunismo dei croati nei confronti dei partigiani di Tito. D'altronde, in quegli anni l'ex Jugoslavia è un vero e proprio calderone ribollente. Ci sono i partigiani titini, ci sono i cetnici del generale Mihajlovic, i monarchici che a un certo punto però smettono di combattere i tedeschi per avviare una guerra fratricida proprio contro i comunisti di Tito. E poi ci sono gli Ustascia e i Domobranci e non solo. I croati sotto la guida del Poglavnik, cioè Pavelić, si sono dimostrati dei fanatici, non solo antisemiti ma anche anticomunisti. Potrebbero risultare utili, perché d'altronde la guerra fredda non nasce dopo la fine della guerra, nasce prima, nasce a Teheran, sempre nel 1943, nasce dagli scontri che avvengono a un tavolo da pranzo o da cena tra Stalin e Churchill, con Franklin Delano Roosevelt a mediare con grande pazienza. È lì che nasce la guerra fredda. Ma gli americani, così come i sovietici dall'altra parte, non si fanno illusioni. Sanno benissimo che sconfitto Hitler e ovviamente poi anche il Giappone, il confronto sarà tra queste due superpotenze, tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica. E si preparano di conseguenza. Per anni Draganovic viene incaricato di tessere la tela. Una tela che a un certo punto coinvolge anche uno stato neutrale. L'Argentina, dove a un certo punto della storia arriva sulla scena un uomo che diventerà una piccola leggenda anche del grande schermo, Juan Domingo Perón, che ha sposato tra l'altro Eva Perón. Ma qui non si tratta di tutte le leggende o dei film musicali che sono stati fatti sulla figura di Eva Perón. Juan Domingo Perón apre le porte dell'Argentina, idealmente, alla migrazione europea. Già in passato l'Argentina era stata terra di migrazione. Pensiamo a quanti contadini italiani sono scappati dalla fame per cercare fortuna nella Pampa. Questa volta non si tratta di una migrazione economica, si tratta di una migrazione politica. E padre Draganovic si è mosso proprio per questo. Lui è in prima fila a organizzare quelle che verranno chiamate Red Lines o Rattenlinien, le vie dei topi, una delle tante articolazioni di quella piovra, e ne abbiamo già parlato, che si chiama Odessa. Attraverso l'opera di padre Draganovic sono tantissimi i criminali di guerra, tedeschi e croati, che possono scappare. Ne citiamo alcuni. Uno di questi è proprio Ante Pavelić, il Poglavnik, che quando ormai la guerra è persa, nell'aprile del 45, scappa in Italia, si fa ospitare proprio da Krunoslav Draganovic e poi si imbarca per l'Argentina. Non solo, a Fano, in provincia di Pesaro, viene allestito dai britannici un grande campo di concentramento proprio per i croati che sono scappati davanti all'arrivo delle truppe titine. D'altronde non si fanno illusioni, san benissimo che ci sarà una vera e propria resa dei conti, letterale, al sangue, al coltello. Da quel campo, settimana dopo settimana, spariscono degli internati, perché vengono fatti scappare, a volte con la complicità di alcune guardie britanniche che vengono convinte o addirittura vengono comprate. E chi scappa, dopo un po', riappare miracolosamente in Argentina. Un altro personaggio che scappa grazie ai buoni uffici di padre Draganovic è Klaus Barbie, il boia di Lione, l'uomo che arresta, tortura e uccide il capo del Maquis, Jean Moulin. Klaus Barbie riesce a scappare in Sud America, dove diventerà un apprezzato consigliere, soprattutto in temi di tortura e contro guerriglia, grazie a quel sacerdote cattolico croato. In più, padre Draganovic si occupa di riciclaggio, non solo quell'oro sparito, con tante gioielli, opere d'arte, tutto quello che è stato razziato in 4 anni dagli Ustascia e che è sparito dalla Jugoslavia o comunque dai territori occupati, passa per le casse e i forzieri molto discreti dello IOR e si tramuta in denaro. Denaro liquido che serve a finanziare la fuga e la nuova vita dei criminali di guerra in Argentina. Lo so, sembra quasi un tema di fantascienza, di fantapolitica, un romanzo da Ian Fleming, da James Bond, ma non è così, è pura verità. Tra l'altro, mentre in Croazia tutti fuggono, Draganovic è libero di muoversi in Italia. Non lo tocca nessuno, ha l'immunità, ha il passaporto vaticano. Lui stesso, che è ricercato dal Dipartimento della Sicurezza di Stato della Jugoslavia. La polizia politica può stare tranquilla, si muove tra l'Italia e l'Austria, fa la spola proprio lungo le vie dei monasteri praticate dai nazisti in fuga. E alla fine si trasferisce stabilmente in un monastero perché, tutto sommato, non lo caccia nessuno. Non lo caccia nessuno fino all'elezione di Papa Giovanni XXIII, quando il vento cambia anche in Vaticano, quando la quiescenza di Pio XII. Papa Pacelli fa largo a una nuova politica, politica del dialogo, la politica della dissensione, la politica potremmo definirla quasi progressista di un nuovo pontefice, che non ha piacere di dare ospitalità a un personaggio di quel tipo, di quella risma, un personaggio troppo chiacchierato, un personaggio di cui si dice di tutto e di più. Ecco perché nel 1958 Krunoslav Draganovic è costretto a lasciare Roma, a tornare in Jugoslavia, dove per 9 anni è un uomo libero, tranquillo, non gli viene torto un capello, finché il procuratore di Stato non decide di aprire un fascicolo sulla sua attività durante la guerra. Chiede alla polizia di arrestare Draganovic, che viene prelevato dal convento in cui si trova a Sarajevo, per sottoporlo a degli interrogatori, comunque tutti garantiti, altrimenti ci sarebbe una crisi diplomatica. Per 42 giorni Draganovic viene convocato a Belgrado e tenuto negli uffici del Ministero di Giustizia, dove sostanzialmente non parla quasi di nulla, sminuisce il suo ruolo all'interno dello Stato fascista croato, sminuisce il suo ruolo a Roma, dice di essere sempre stato solo un teologo, un collaboratore di Stepinac, questo sì, ma di non aver mai avuto un ruolo attivo, minimizza i mesi trascorsi a Jasenovac come cappellano, e nega qualsiasi addebito. Oltretutto, in Jugoslavia nemmeno sanno di Klaus Barbie e di tante altre nefandezze successe proprio a Roma. Dopo 42 giorni di interrogatori, Krunoslav Draganovic torna un uomo libero, convoca una conferenza stampa, dice che è stato trattato bene, che non ci sono stati pestaggi o torture o confessioni estorte con la violenza, assolutamente, tutto a posto. Ha negato in quella conferenza stampa Draganovic che ci siano stati dei sospetti su di lui. Ha negato persino di aver avuto un ruolo nell'espatrio di tanti croati che sono finiti in Argentina. Un uomo libero, un uomo tranquillo, ma che da quel momento in avanti non mette più piede fuori dal suo convento a Sarajevo, dove muore il 5 luglio del 1983. Solo negli ultimi anni, dal 2002 in poi, dalle ricerche dello storico argentino Uchi Gogni e il suo libro L'autentica Odessa in avanti, si è scoperto, scavando negli archivi sia argentini che statunitensi, il ruolo di padre Krunoslav Draganovic, che non era semplicemente un sacerdote, era una spia, era un riciclatore di denaro, era un ambasciatore politico, era un militare ed era soprattutto l'uomo che ha fatto scappare dalla giustizia tanti criminali che non hanno mai risposto dei crimini commessi.